Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? E Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Se dovessimo commentare questo testo del Vangelo di Giovanni, che peraltro è stato anche sforbiciato, l'abbiamo letto un po' a pezzi praticamente, ci vorrebbe veramente molto tempo, perché uno dei testi del Vangelo più difficoltosi, più incomprensibile, un testo che Giovanni ha messo all'inizio del suo Vangelo e che comincia: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E già è una frase che si capisce molto poco. E poi c'è questa figura di Giovanni che in pratica è estremamente difficile determinarla, perché non si capisce bene questo personaggio, ne abbiamo parlato anche altre volte. Io vorrei cercare di ricavare da questo testo qualche indicazione per noi, per la nostra giornata, per la realtà della nostra vita, proprio partendo dalle frasi che dice Giovanni Battista. Giovanni Battista dice: non sono il Cristo, non sono Elia, sono solamente una voce, non sono nemmeno il profeta, sono una voce che grida nel deserto. Che vuole significare tutto questo? Beh, cerchiamo di dirlo con parole nostre. Io penso che il testo di Giovanni può anche leggersi come invito a conoscere Dio. Guardate che conoscere Dio è una cosa che tutti presumono di realizzare nella propria esistenza, come non sappiamo chi è Dio. Ma io vi posso dire che quando mi trovo, a volte mi sono trovato a predicare anche a sacerdoti, a persone molto addottorate, e quando ho posto delle domande, vabbè, volete riflettere a qualche cosa, scrivete su un foglio di carta: Dio che cos'è per me? Oppure gli ho detto: scrivete, ma chi è il Cristo? Vi garantisco che li ho messi in profonda crisi. Provate anche voi a fare una cosa del genere, fermatevi una volta a riflettere: ma chi è Dio per me? Provate a domandare: ma chi è il Cristo? Accorgerete che avrete delle risposte tradizionali, così, quelle che vi vengono nella testa, però in realtà noi non conosciamo Dio né ci impegniamo a conoscerlo. E forse quel Vangelo di questa domenica ci invita proprio a fare questo passo in avanti. E un primo dato, vedete, fondamentale, è questo: Dio non fa violenza quando si fa conoscere da noi. Dice: mandò un uomo per predicare. Non era lui la luce, ma predicava per la luce. Quindi la prima cosa fondamentale da capire, vedete, è che contrasta un poco con la nostra mentalità, è quello che Dio non si manifesta in potenza avanti a noi, che posso dire in questo momento si riempie tutta la chiesa di una grande luce, siamo tutti a guardare, oddio, abbiamo visto, abbiamo guardato. Riflettete che noi andiamo sempre a caccia di miracoli, cioè di fatti prodigiosi, vogliamo vedere Dio, i santi, la Madonna, tutto quanto il paradiso, lo vogliamo vedere in terra, vogliamo avere queste visioni particolari. Ebbene, questo Vangelo ci invita a capire una cosa, che Dio cammina molto sotto traccia, cammina molto silenziosamente, che Dio non ci abbaglia con la sua presenza, ne resteremo veramente accecati. Lui viene con grande semplicità, lui non viene attraverso i miracoli, i miracoli sono la povertà della nostra vita, noi le crediamo sia una cosa molto importante, no, è una cosa più povera, perché Dio parla molto a livello umano, parla anche attraverso la nostra cultura, le cose che abbiamo imparato a scuola, i libri che si scrivono, il pensiero che circola in mezzo a noi, lì dobbiamo conoscere Dio. Ecco Giovanni Battista. Giovanni Battista sono il catechismo che avete fatto, sono le lezioni che avete appreso alla scuola di religione, le filosofie che avete studiato, le scienze che avete approfondito, tutto questo è il discorso su Dio. E allora viene dalla cultura e questa cultura dovrebbe orientarci verso Dio. Vedete, il Medioevo è stato tanto criticato, però il Medioevo aveva una concezione molto più chiara della nostra in materia di cultura. Tutti i libri di cultura, di scienziati famosissimi che hanno lasciato una traccia nel nostro mondo, in genere cominciavano tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Santa Trinità di Dio. Poi casomai parlavano delle stelle, parlavano della gravitazione universale. Perché? Perché l'uomo del Medioevo aveva capito una cosa che noi abbiamo completamente dimenticato. E se cioè volete chiudere il sistema, e se cioè volete avere un'idea complessiva e totale, senza dover lasciare fuori niente, dovete partire da questo mistero che noi chiamiamo Dio. E invece, guardate, la nostra cultura è diventata autoreferente, è diventata, si fonda su se stessa, si è autonomizzata, e a un certo punto ci ha completamente disorientato. Voi oggi leggete i libri, a me non fa troppo piacere di leggere tutta questa grande riflessione sui fenomeni sociali, sui fenomeni personali, sulla realtà dell'uomo, però fateci caso e quando alla fine avete letto uno di questi libri non avete una chiarezza del mondo come è fatto, avete solo come approfondito un argomento, alla fine ci avete anche creduto alle tesi che sono sviluppate in quel libro, ma in realtà alla fine non sapete ancora rispondere a quelle due domande che vi ho posto di partenza: ma chi è Dio? Ma che senso tiene il mondo? Ma chi è il Cristo? Eppure sono queste le domande fondamentali, specialmente per un uomo che dice di avere fede, di credere in Dio. Ecco la cultura. Dice Giovanni Battista quando dice: sei tu il Cristo. Cristo che cos'è? Vedete, Cristo è come il filo del telefono che unisce il telefono vostro a quello di un altro, come l'onda che unisce il vostro cellulare con un altro cellulare. Cristo è il tramite fra noi e Dio, è il mezzo attraverso cui noi possiamo dialogare con questo mistero fondamentale che non possiamo descrivere come tutte le cose umane. E lui dice: guardate, la cultura umana non è il Cristo. Perciò tanta gente, ricordo un celebre libro della Quisivit, non in vain, ho cercato e non ho trovato. E ma chi scriveva quel libro cercava nei suoi pensieri, nei suoi ragionamenti, e non ha trovato niente naturalmente. Perché quella cultura lì non serve a raggiungere il mistero di Dio. È come se voi voleste, per fare un esempio banalissimo, però di primo contatto, pensate se uno dice: sai, io non sono innamorato, non riesco a trovare una persona con cui vivere insieme perché non sento amore per questo, per quello, e allora uno dice: ah, leggi l'ultimo libro del sociologo di turno che ha scritto sul fidanzamento, ha scritto sull'amore. E uno dice: mi leggo quel libro e poi che succede? E poi così sai che cos'è l'amore, saprò che cos'è il concetto di amore, ma non è che mi sono innamorato. Chi presume di potersi innamorare leggendo un libro sull'amore? E così noi presumiamo a volte di conoscere Dio attraverso i ragionamenti degli uomini e crediamo che quello sia il Cristo. E Giovanni Battista allora, a nome della cultura, dice: non sono il Cristo. Poi aggiunge: la cultura umana non può parlare di divinità perché non la conosce. La cultura umana nasce dall'esperienza comunque. e noi l'esperienza di Dio non la teniamo, o la teniamo in un punto molto diverso. E allora Giovanni Battista risponde: non sono Elia. Elia, la parola, noi pensiamo subito al profeta, invece in greco la parola è Elia, praticamente Elia, dividendo in due questo fonema, questa parola esce fuori. Ia significa la grande voce e El significa divino, Dio. Io non sono la voce divina, dice Giovanni Battista. E noi dovremmo ricordarlo quando ci leggiamo i grandi libri dei filosofi, dei maîtres à penser che oggi vanno girando nella nostra società. E poi Giovanni Battista dice: non sono il profeta. Cioè, attenzione, io non sono il tramite che vi può profetizzare, cioè parlare a nome di Dio. Nessuno può parlare a nome di Dio. Posso parlare in questo momento io per fede, che Dio parla attraverso di me a voi. Non però posso dire che le mie parole siano parole di Dio. Io dico le mie parole, però a voi arriva qualch'altra cosa, perché fra me e voi c'è lo Spirito e voi ascoltate quello che dovete sentire, quello che è giusto per la vostra anima. Allora vedete, questo testo di Giovanni ci invita a riflettere sul valore della nostra cultura. La nostra cultura non è il tramite con Dio, non è la parola divina, e nessuno scrittore, nessun poeta, nessun filosofo può dire quello che io vi comunico è quello che vi comunica Dio. È una presunzione che fino anche nella Chiesa abbiamo detto, questa presunzione, diciamo, questo l'ha detto Dio, un momento, calma, questo lo dico io credendo di aver interpretato la parola di Dio. La vera cultura invece, come dice Giovanni Battista, parla ai semplici, parla alle persone abbandonate. E parla alle persone abbandonate perché dice: è voce che grida nel deserto. Allora noi immaginiamo subito la scena dei film, Giovanni Battista tutto bello, nero, così, cioè, e va camminando in mezzo alla terra desolata, in questo deserto. Ma è veramente, deserto in greco significa eremos, significa abbandonato. E allora io vado a parlare nella realtà degli abbandonati, in coloro che non, ma quello, dice, è la vera cultura. La parlo io. E voi vi accorgete che in fondo, con tutte le nostre filosofie, noi ne sappiamo spesso molto meno di chi invece, abbandonato da noi principi della cultura, abbandonato, diceva: ma quello era un minus abens, quello non tiene cultura, quello non sa parlare. Io vi posso dire che le migliori lezioni di teologia le ho ricevute da qualche vecchiarella a piedi rotta che mi diceva delle frasi che mi costringevano a salire in camera mia e andarmela a segnare e studiare. Quella aveva capito, perché lei aveva sentito la voce della vera cultura che parla agli abbandonati, voce che grida nel deserto. E poi vedete, Giovanni Battista aggiunge un altro fatto. Guardate che la vera cultura, per quanto possa essere la migliore in circolazione, non ha mai la forza di sollevarvi da terra, non ha mai la forza di trasformare la vostra vita, la può solamente lavare, sistematizzare, la può battezzare, come dice lui, nell'acqua. Ecco la cultura umana. La cultura umana ci può rendere più puliti. La parola battesimo, vedete, c'è un segreto all'interno, perché se uno legge battizzo significa praticamente viene mondare l'anima. Cioè, come noi facciamo che mondiamo il grano togliendoci intorno il rivestimento, come mondiamo il riso e lo facciamo poi brillare. Ecco, così a un certo punto è il battesimo di Giovanni. Giovanni dice: la vera cultura parla alle persone abbandonate, la vera cultura li aiuta a essere sbramati, cioè a togliere da torno le concrezioni che la rendono falsa. E poi dice: però attenzione, questa è la parte orizzontale della nostra vita, ma poi viene, ecco l'annuncio, viene la divinità, viene qualcuno più grande di me, dice lui, viene la luce vera, e quella non parla attraverso i concetti umani, quella parla nelle vostre anime, nelle vostre coscienze. La domenica scorsa e l'altra domenica parlavamo proprio di riscoprire la voce della propria coscienza. perché è quello la radio ricevente con cui noi possiamo acquisire il discorso di Dio con noi. È la nostra coscienza, una coscienza che abbiamo proprio completamente tolto da mezzo. E se io vi parlo di coscienza, in fondo so che mi rifiuterete alla fine, perché la piattezza della nostra umanità preferisce a un certo punto avere la legge, disobbedirla e farsi assolvere. Bella sentenza di assoluzione. Questo vivia, così viviamo nella nostra fede. Perché quando uno segue la propria coscienza, allora vi accorgete che la voce di Dio, come dice San Paolo, è una spada a due tagli che arriva fin nelle midolla delle tue ossa. Cioè ci accorgiamo che pur dicendo ma io ho ragione, eppure la Chiesa dice io posso fare così, però in realtà vi accorgete che la vostra coscienza dice no, stai sbagliando. E allora per paura di essere inseguiti dalla propria coscienza, un po' alla volta noi le mettiamo la museruola e non vogliamo più ascoltarla. E Giovanni il Battista dice, no, vedete, sta venendo qualche uno, che è la divinità, che vi parlerà la vostra coscienza. E voi la troverete se la cercate. Ecco perché Giovanni il Battista cerca continuamente, suggerisce di cercare. E la troverete perché, come dice il libro della Sapienza, la verità di Dio sta seduta fuori la vostra porta. È molto bella quell'immagine, dice la Sapienza esce la mattina e si siede davanti alla tua porta, si tratta di aprire. Oppure quell'altra frase dell'Apocalisse molto bella, dice io sono alla tua porta e busso, se tu mi apri entrerò e cenerò con te. Più di questo non poteva dire Dio, ma quella porta è la coscienza. E se noi apriamo la porta della coscienza scopriremo la verità, se apriamo la porta della coscienza ci troveremo a tavola come ora con nostro Signore. Vedete, Giovanni sta suggerendo queste cose per concludere una cosa che poi è la sintesi di tutto ciò che volevo dirvi, cioè cercare e cerchiamo di trovare colui che noi non vediamo. Io penso, come diceva un tale, una volta c'era l'homo sapiens, ora c'è l'homo videns. Cioè noi siamo abituati a vedere tutto, quindi i ragazzi, noi da bambini quando leggevamo un libro, poniamo un libro di avventure, eravamo costretti a immaginare la savana, la giungla, il tifone, le navi, le tempeste marine, perché i libri non tenevano illustrazioni, casomai una sola. E noi pensavamo, noi cercavamo di vedere ciò che non vedevamo. Oggi i bambini hanno la televisione, vedono tutto. Sembra che siano più sapienti, ma in realtà non hanno più fantasia, cioè non hanno più, come devo dire, l'atteggiamento, l'attitudine, per meglio dire, a vedere ciò che non si vede. Provate un attimo a chiudere gli occhi, io perciò dico sempre, molto spesso, quando mi trovo a fare degli incontri con le persone, dico facciamo un'esperienza piccola, minima, sedetevi un attimo, chiudete gli occhi e immaginate, che vedete? E ho visto che molte persone restano un po' stranite, ma molte altre improvvisamente dicono ma io ho visto tante cose. Perché? Perché ha cominciato a vedere l'invisibile. Ecco perché gli antichi avevano un grande rispetto verso i cieli. E quando i greci giudicavano ad Atene un processo, lo facevano nella notte senza luna, sopra l'aeropago, e praticamente chiudevano gli occhi per fare che cosa? Per vedere ciò che non si vede. Noi vogliamo correre a Lourdes per vedere il miracolo, vogliamo correre a Migiugori per vedere le cose. No, guardate, cominciate a vedere ciò che non vedete, cominciate a parlare con chi non vedete. Questo è il nostro cristianesimo, questo ci dice Giovanni Battista. Cercate colui che viene, che dovrà venire, noi diciamo nasce ora a Natale, no, in questo momento sta nascendo in voi Gesù Cristo, però non lo vedete e cominciate a parlare. È bello, vedete, mi ha sempre colpito alcune donne che quando sono gravide, sono incinte, parlano con il loro bambino, hanno i segni della sua presenza con qualche calcio che il bambino dà, qualche movimento che fa all'interno della pancia, però in realtà parlano con chi non vedono. E mi sono convinto che quel parlare con quel bambino realmente realizza un colloquio di cui gli effetti si vedono anche dopo. Ebbene, Bene, noi dobbiamo sentirci un po' incinti di Dio e parlare con chi portiamo dentro di noi. Diceva Sant'Agostino, nel nostro intimo, nella nostra pancia c'è Dio, nel nostro seno si nasconde Dio, quindi parliamoci, ma dall'interno. Provate la sera, quando voi siete coricati e avete un minuto di pace, un minuto di tranquillità, a chiudere gli occhi, a chiudere la luce, a spegnere la televisione e cominciare a dire: ma posso parlare con chi non vedo? Io penso che allora farete un passo in avanti estremamente grande, estremamente grande, perché veramente vi elevate al livello dell'invisibile. Fate attenzione, quando voi pensate ai vostri defunti, voi non li vedete, o ne vedete solo il ricordo, ricordate la sua immagine casomai, ma non li vedete. E qual è la vostra ambizione? Che lui si faccia vedere. E invece è tutto il contrario, perché i nostri defunti ci dicono: non farmi scendere di nuovo qua, sali tu da me, vieni tu nel mio mondo del non vedere, ma dove si vede tutto. Ecco la proposta di Giovanni Battista: cercare e cominciare a parlare con chi tu non vedi. E Gesù Cristo ci ha dato una parola di consolazione: chi cerca trova. Per cui alla fine non conta neppure quello che voi raggiungete. Vabbè, ma io ho fatto tutto questo, ma poi non ho trovato niente. No, tu hai cercato e in quella realtà ti sei costituita, poi te ne accorgerai casomai in seguito. Ecco, questa è un po' la conclusione, perché trovare è un po' la pace del nostro vivere e la serenità per passare nel mondo dell'immateriale. Siamo sempre condannati noi a temere la morte, a temere la fine di questo mondo, e invece è un mondo di vita. Gli antichi dicevano una frase molto bella che abbiamo perduto un po' nel nostro vocabolario corrente. Dicevano: passare a miglior vita. Noi invece poi diciamo: andare al cimitero. Casomai li mettiamo nelle scatole di zinco come le acciughe, casomai dobbiamo dimenticare là dentro, casomai gli facciamo una casa, un monumento intorno. Se pensate a tutti i soldi che si spendono nelle cappelle cimiteriali, avessimo usato per costruire case popolari per i poveri, a questo punto avremmo fatto veramente un grande servizio. Ma noi vogliamo toccare, noi vogliamo vedere, invece bisogna non toccare, non vedere, per riuscire a essere veramente in contatto con Dio. Ecco, ora questa è la cultura che noi dovremmo cercare. Una cultura, come dice San Paolo all'inizio, che innanzitutto è di serenità e di pace. Leggetevi quelle belle pagine, di quella bella pagina di San Paolo che vi ha detto: fratelli, siate sempre lieti. Ce la siamo dimenticati, guardate. Questa è la volontà di Dio. Non spegnete lo spirito, non spegnete la vita. E allora noi oggi ricorriamo, quando io vedo un po' tutta la retorica sui bambini che ormai dilaga nella cultura nostra, vedo un desiderio profondo di ritrovare un po' di serenità e un po' di pace. E allora essere cristiano non significa dover gettare il sangue per qualche cosa, non di dover soffrire come certi menagrami vanno ancora predicando, ma siate lieti. Questa è la dove io porto l'abito rosa, per dire: l'avvento è un momento di gioia, non è un momento di tristezza. E siamo sempre a fare di che facciamo i massaggi cardiaci, facciamo a forza di spingere il nostro torace. No, bisogna essere lieti, bisogna trovare dentro di noi questa forza di andare avanti. E quando io penso che durante la guerra, nel momento delle grandi difficoltà, veramente difficoltà, non come le pagliacciate che fanno facendo i ragazzi in strada per tornare a casa a mangiare tranquillamente a spese dei genitori, casomai vestendo griffati, quando veramente c'erano i guai, ma i guai seri, c'era la morte, c'era la distruzione, c'era la violenza intorno a noi, ebbene, sapete che cosa notavo io? Distanza, allora lo vivevo ma non lo capivo, ero anche bambino, notavo che eravamo molto uniti. Oggi vedete, il fatto che stanno mancando i soldi un po' come stavano prima, si comincia, dice, a risentire il senso della famiglia, cioè a ritrovare un poco un valore culturale autentico, riscoprire un poco la comunione familiare, e spero che si riscopra anche la deontologia di cui vi parlavo domenica scorsa, cioè si riscopra di nuovo che ognuno di noi è un operaio specializzato del mondo e deve dare il suo contributo, non deve usare la sua capacità lavorativa solo per fare quattrini, per comprare una macchina più grande o una casa più lussuosa. Proviamo a riscoprire questo, ci invita a fare Giovanni Battista in questa domenica, dicendo la cultura serve, ma facciamo una buona cultura, la cultura serve, ma non ci anneghiamo nelle parole, nelle chiacchiere e cominciamo a parlare con chi non vediamo. E non abbiate paura se tutto questo non abbiamo la forza di farlo. Ricordate una cosa che poi è anche esperienza corrente, è la meta quella che dà forza al camminare. Il centista che corre i 100 metri, la forza la trova da quella striscia di lana che deve tagliare. Il giocatore che gioca a pallone, la forza la trova in quella rete in cui vuol mettere il pallone. Noi abbiamo perduto la meta e quindi viviamo giorno per giorno scoprendo che siamo di una fragilità infinita. Innamoratevi un poco di chi non vedete e vi verrà la voglia di ripetere le parole che disse, sembra che abbia detto, Teresa d'Avila nel momento in cui morì: finalmente ti vedrò. Questa è la forza che fa camminare le persone, e speriamo che la teniamo anche noi.